Allora, oggi parliamo di un argomento davvero interessante all'interno di Fit Show, che riguarda appunto uno studio, perché in Italia se ne fanno tanti ma se ne parla sempre poco. Ebbene, pensate che è stata provata per la prima volta la presenza di microplastiche nella placenta umana. Questa ricerca arriva dall'ospedale Fate Bene Fratelli di Roma e dal Politecnico delle Marche, pubblicata su una rivista scientifica molto importante, e andiamo a raccontare di questa ricerca importante con il primo autore di questo studio e direttore dell'unità operativa complessa di ostetricia e ginecologia del Fate Bene Fratelli Isola Tiberina a Roma, che è il dottor Antonio Ragusa. Antonio, benvenuto.
Ben ritrovati.
Allora Antonio, siamo con te per parlare di questo studio. Che cosa avete fatto anzitutto?
Noi siamo andati a prelevare placente in donne sane, che quindi hanno partorito senza problemi particolari, e siamo andati a guardare se all'interno di queste placente, nell'esattezza 6 placente, esistevano delle microplastiche, che sono delle plastiche molto piccoline, come dice il nome, e sono piccoline, sotto i 10 micron, i 5 micron, che sono milionesimi di millimetro, quindi molto più sottili di un capello, piccole, cose che non si vedono ad occhio nudo. Ma abbiamo mandato queste placente a un laboratorio bravissimo diretto dalla professoressa Elisabetta Giorgini nelle Marche, e loro, con una tecnica molto raffinata che pochi laboratori al mondo posseggono, che si chiama microscopia Raman, hanno scoperto che in 4 di queste placente, 4 su 6, era contenuto materiale plastico. In definitiva abbiamo contato 12 microparticelle di materiale plastico. Alcune di queste le abbiamo, come si dice generalmente, tipizzate. Sappiamo che tipo di plastica è, ed è il polipropilene, che è una plastica che si usa per tutto, si fa la qualsiasi cosa. Per esempio, una cosa che mi è venuta in mente quando sono rimasto un po' scioccato, che ho visto per la prima volta al microscopio la plastica dentro i bambini, insomma, mi è venuto in mente il tappo di bottiglia, perché una di queste particelle, fatta appunto di polipropilene, che è uno dei componenti fondamentali del tappo di bottiglia, diciamo, aveva proprio questo colorito bluastro un po' strano. E pensare, ecco, al tappo di bottiglia dentro
Antonio,
un bambino.
Ti chiedo proprio questo motivo: ma che cosa significa per le mamme, ma soprattutto per i futuri bambini?
Purtroppo non lo sappiamo, perché questa è la prima ricerca al mondo che attesta la presenza di questi materiali estranei dentro il bambino, quindi, perché la placenta è un organo fetale sostanzialmente, seppur transitorio, no? Perché, come penso quasi tutti sanno, la placenta è l'organo che accudisce il bimbo nella pancia della mamma, cioè che dà al bambino il nutrimento, e quando il bambino nasce la placenta viene poi buttata, tra virgolette, insomma, viene eliminata. Quindi è però un organo fetale, quindi avere plastica all'interno del corpo fetale noi non sappiamo cosa significa. È un mondo che si apre di ricerca e di opportunità. Certo, non credo tanto di buono, nel senso che le prove sperimentali che noi abbiamo rispetto ad altri mammiferi o rispetto a cellule in cultura ci dicono che se noi mettiamo in cultura le cellule di questi mammiferi, per esempio i topi, oppure anche umane in culture artificiali, con la plastica determina dei cambiamenti drammatici, per esempio nel metabolismo dei grassi, nelle cellule adipose, nello sviluppo di malattie come l'endometriosi, eccetera. Quindi, sebbene io non possa dirlo, perché noi abbiamo trovato le microplastiche, non abbiamo seguito i bambini fino a 50 anni di età, però è probabile, diciamo, che riconoscere materiale strano di carattere sintetico all'interno del nostro corpo determini dei cambiamenti. In che cosa? Non nel DNA, perché, come tutti i nostri ascoltatori sanno, il DNA lo prendiamo per metà dalla mamma e per metà dal papà, ed è quello, ma il DNA può esprimersi in modi diversi, alcune volte positivi, alcune volte negativi. Questa cosa qui si chiama epigenetica ed è la scienza che studia il modo in cui il DNA si esprime. Questo spiega perché tante persone hanno un DNA magari molto uguale, ma sono molto diverse tra di loro, no? Oppure le cellule, per esempio, che compongono l'occhio hanno lo stesso DNA di quelle che compongono il fegato, però quelle fanno il fegato e le altre fanno l'occhio, quindi l'espressione del DNA è molto diversa. La plastica dentro la placenta è verosimile che alteri l'espressione del DNA e quindi che possa provocare conseguenze anche in tarda età, perché questi bambini sono nati tutti sani, quindi apparentemente non hanno nulla di diverso dai bambini che siamo stati noi negli anni 60, eccetera, eccetera. Però è verosimile che la presenza di queste plasticelle, e questa è un'interessante via di ricerca, di sviluppo, comporti il cambiamento di espressione dei geni.
Ecco, Antonio, chiudo con questa battuta, questa domanda: ma da dove arrivano queste microplastiche? Io capisco che oggigiorno mangiamo la qualunque da ogni parte, però insomma mi viene da pensare che cosa andiamo a comprare e facciamo la spesa tutte le settimane.
Le vie diciamo così, attraverso le quali le plastiche possono entrare dentro il nostro corpo sono essenzialmente due: respiratoria, per esempio gli pneumatici e i freni delle automobili sono una fonte drammatica di microplastiche, sì. Quindi se io vivo vicino a un'autostrada, una strada ad alto scorrimento, ho una grande possibilità di introiettarle dentro, sì, il mio corpo. E l'altra, che probabilmente è quella più preponderante, è quella alimentare. Qui su quella alimentare noi già potremmo fare molto, perché per esempio basterebbe non comprare bottigliette di acqua minerale o di bibite gassate in plastica, cioè boicottare le aziende che le producono affinché si convincano a utilizzare metodi più diciamo riciclabili e salutari, come il vetro per esempio, che è un materiale straordinario.
Cioè tornare un po' come una volta fu praticamente, perché sì, ricordiamolo, sì, che una volta si usavano le bottiglie in vetro.
Certo, quindi se noi già in qualche modo facessimo una pressione, sia come consumatori non acquistandole, sia come elettori votando politici che si occupano di regolamentare questo aspetto, già per esempio avremo molta meno plastica nei nostri alimenti e quindi nei nostri corpi. Un'altra cosa su cui possiamo agire direttamente è, quando andiamo al supermercato, cercare, se possibile, di evitare quelle piccole, diciamo così, confezioni in plastica che contengono le monodosi, no? Che noi ci mangiamo questa fantastica insalata russa e poi buttiamo questo contenitore, questa vaschetta, che finisce nell'ambiente, va nei fiumi, entra nei mari, viene mangiato dai pesci, noi ci mangiamo i pesci e con quelli ci ribecchiamo la microplastica. Quindi diciamo, noi come consumatori possiamo fare molto per cambiare questo aspetto, tantissimo. Noi non possiamo, Alessandro, vivere senza plastica, perché il mondo, certo, dipende dalla, certo, plastica, ma possiamo cambiare l'utilizzo e quindi utilizzarla solo quando veramente è indispensabile. Ripeto, nelle bottiglie di acqua minerale o nelle bibite gasate indispensabile non è, perché abbiamo, sì, vie alternative.
Sì, assolutamente sì. Noi ringraziamo il dottor Antonio Ragusa per essere stato con noi, averci dato veramente anche degli strumenti, no, che bisognerebbe cominciare a utilizzare. Come si dice in questi casi, quando si ritorna indietro a pensare come quando eravamo piccoli, che c'erano appunto le bottiglie di vetro e c'era quello che ce le portava tutte le settimane, insomma, un pensiero magari ce lo facciamo. Grazie Antonio per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata. Grazie.